Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, benvenuti nel nostro appuntamento. Siamo alla 268esima trasmissione di questo nostro appuntamento con Carletto Fiorucci, che saluto e ringrazio veramente per essere qui presente, soprattutto perché c'è la presenza di un ospite che abbiamo pubblicizzato tutta la settimana, un giornalista d'inchiesta, e si chiama Gianluca Zanella. Il contatto è stato preso proprio da Carletto, e che prego di appunto presentare. Buongiorno.
Buongiorno Gianluca.
Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
No, noi ringraziamo te per la gentilezza, per la cortesia, visto che tu sei abituato a pubblici più vasti, probabilmente. No,
no, no, no, no, non è vero. mi fa solo che piacere.
Senti, faccio una piccola premessa, così perché siccome è la prima volta che noi di Radio Tadino, questo tra l'altro è il 50° anniversario, quindi capiti in un momento, in un momento particolare, 50 anni di libera trasmissione. Noi, voi faccio una premessa: sappiamo tutti che in tutti i media, televisioni, radio, giornali e soprattutto anche sul web, no? Sul web sono proliferati a centinaia, credo, se non migliaia, di sedicenti, diciamo, poliziotti, opinionisti su questa faccenda del delitto di Carlasco, che ha ripreso vita perché c'è una nuova indagine, no? La vecchia indagine, esatto, era piena di errori, pare, quindi, e di cose forse non volute a scoprire, ma questo non lo sappiamo. Diciamo che sì, erano in buona fede, diciamo così, oppure no?
Ma allora, io ovviamente non sono nella posizione di poter dire sono state fatte cose male o sono state fatte cose bene. La mia impressione, questa la posso dire, è che ci sono stati sicuramente dei buchi investigativi importanti che poi hanno diciamo generato quei dubbi su cui oggi ci si arrovella il cervello e hanno costituito la base per quella che poi è la nuova inchiesta.
Ecco, sì, volevo dirti la tua impressione sul fatto che c'è un sacco di gente che neanche conosce le carte. Tu invece hai studiato le carte, quindi sei una persona seria, un giornalista serio, apposta ti abbiamo chiamato, mentre vedo altra gente sul web che insomma parla e sparla facendo una gran confusione, non conoscendo neanche le carte stesse, quindi si diventa opinionista per avere visualizzazioni in più, magari sfruttando questa cosa, no? Si sta un pochino esagerando, mi pare, no? Facendo una gran confusione.
Sì, io diciamo il mio vantaggio è stato quello di aver approfondito questa storia quando a nessuno interessava più, perché io ho iniziato a parlare e a scrivere del caso di Carlasco e quindi anche a studiarlo nel diciamo 2019, e di conseguenza quando si è riaperto il caso l'11 marzo io non ho fatto fatica a dover cominciare tutto da zero, mentre ci sono sicuramente tante persone, non dico giornalisti, dico magari opinionisti, sì, o youtuber, ma non detto nel senso dispregiativo, io ho anche un canale YouTube, sì, e quindi sì, massimo rispetto per gli youtuber, e che però si sono buttati su questa vicenda nel giro di una settimana, e io posso assicurare, avendo letto appunto le carte, che è un'impresa improba, perché si tratta di centinaia di migliaia di carte.
Ecco, io volevo chiederti però, Gianluca, visto che tu hai studiato, a parte hai fatto anche qualche intervista, sei stato intervistato anche nei mass media, volevo sapere da te, visto che hai praticamente passato parecchio tempo a guardare le carte, cosa pensi di questa nuova inchiesta? Ha qualcosa di concreto, di fattibile, oppure sarà anche questa un buco nell'acqua?
Ma allora, io allo stato attuale sento spesso commentare, soprattutto in televisione o su certa carta stampata, che questa è un'inchiesta nata monca, che si concluderà in nulla di fatto. Però dobbiamo sempre ricordarci che questa è un'inchiesta nata, di cui noi sappiamo la sua esistenza da 4 mesi, e quindi io mi sentirei di dire diamo un po' di fiducia a questi investigatori, anche perché La cosa da sottolineare, e non sono di certo il primo a farlo, è che ci vuole un grande coraggio a riaprire un'indagine del genere, a mettere in discussione il lavoro fatto dai predecessori. E ricordiamoci anche che il procuratore Fabio Napoleone è prossimo alla pensione e come ogni persona credo che voglia lasciare un buon ricordo del suo operato, quindi ritengo che le carte in mano siano ottime.
Sì, sì Gianluca, è vero, però noi vediamo in televisione che sono formati anche in televisione soprattutto come nei giornali, come due schieramenti, come tempi di Bartali e Coppi, dei Guelfi e Ghibellini di Inter Milan, delle tifoserie insomma, chi ha speso tempo, certo, per parlare della condanna di Stasi, che naturalmente è stato condannato definitivamente dalla procura che fece le prime indagini insomma diventa un po' caotico perché si parla a livello di tifosi, non a livello di gente che vuole conoscere invece la verità.
Beh, noi siamo comunque il paese dei campanili, questo dobbiamo sempre ricordarcelo, delle tifoserie. Di conseguenza è inevitabile che un caso con così grande risonanza mediatica sviluppi appunto delle tifoserie. E ciò nonostante, io diciamo che cerco di essere fuori da questa logica, vengo spesso definito un innocentista, ma io non è che sono un innocentista perché ho una simpatia per Stasi o per non lo so i procuratori che stanno indagando, nemmeno li conosco, semplicemente è un'idea che mi sono fatto proprio dalla lettura delle carte, degli atti.
Sì, ho capito questo, ma che pensi, come mai tutto il paese, tutta l'Italia si sta appassionando a questa vicenda che ricordiamo è vecchia ormai di 18 anni, quindi è anche difficile insomma ritrovare i fili della vicenda, no?
Ma Si sta appassionando, e poi tra l'altro parlare in questi termini di...
Sì, beh, certo.
Ha assolutamente ragione, premetto, ha assolutamente ragione, però fa sempre un po' strano, no? Perché si parla comunque di una ragazza uccisa.
Barbaramente,
no, diciamo che questo fa parte un po' della natura umana e dell'attrazione che inevitabilmente certe storie esercitano sulle corde nascoste del nostro animo, perché comunque qui abbiamo una storia che a distanza di 18 anni si presenta con tutta la sua forza rimasta intatta e forse anche amplificata a distanza di tanto tempo.
Ascolta Gianluca, qui con me c'è Enrico Brunetti che è il mio compagno di merende, diciamo così, sì, sulla trasmissione che facciamo ogni settimana.
Per restare in tema, è vero.
Sì. E forse ti vorrà fare qualche domanda anche lui, penso. Beh, hai la domanda da fare?
Sì, sicuramente curiosità ce ne sono, dobbiamo, ricordo anche mettere un po' di musica, noi ringraziamo, ricordo stamattina abbiamo Gianluca Zanella che è un giornalista professionista, ha un canale YouTube.
Sono pubblicista.
Per noi sei un professionista perché ti stai interessando di queste vicende, non soltanto questa di Garlasco ma un po' tutto, il suo canale è Dark Side, quindi andate a vedere perché troverete delle cose veramente molto interessanti su questi fatti che succedono, la cronaca nera, mi sembra che sei lì più ferrato, no Gianluca?
Sì, tendenzialmente direi di sì.
Ascolta, ma io te lo, prima di passare a una breve pausa musicale, ti volevo chiedere, sono rimasto sorpreso dal fatto che la famiglia Poggi, che ha avuto poi questa disgrazia in casa, capiamo che vuol dire perdere una figlia in questo modo, però sembra quasi che si opponga a questa nuova inchiesta e che abbia quasi paura di sapere la verità o di scoprire se ci fosse per caso un altro colpevole, oppure magari Stasi fosse in complicità con altri, questo non lo sappiamo, no?
Allora, guarda, io proprio in un'occasione di incontro col pubblico di pochi giorni fa a Bologna mi è stata fatta più o meno la stessa domanda. Io tendenzialmente quello che dico è non credo si possa capire cosa sta vivendo, certo, a distanza di tanto tempo la famiglia di Chiara Poggi, quindi Io ritengo che al di là di qualunque posizione possano prendere, vadano tutelati in questo momento e per quanto possibile compresi, e non vorrei aggiungere altro su questo.
No, siamo d'accordo, certo. Beh, faceva un po' effetto, insomma, vedere che la famiglia, purtroppo, naturalmente colpita, certo, da questo grosso lutto, aveva questo tipo di reazione. Comunque la comprendiamo sicuramente. Senti Gianluca, hai un disco in particolare che ti piacerebbe ascoltare?
I miei gusti sono poliedrici, diciamo che se si parla di rock io vado sul sicuro.
Anche noi siamo favorevoli al rock, quindi
fate voi.
D'accordo.
Un rock. Un rock.
Un po' di pausa, respiriamo un attimo e poi torneremo ancora su questi casi risolti nell'Italia con Gianluca Zanella.
Gusti.
Tutto il piacere dello shopping al centro commerciale Porta Nova di Gualdo Tadino, dove sono arrivati i saldi. Prima di partire per le vacanze fai il pieno con le nostre proposte. Centro commerciale Porta Nova, grandi sconti su abbigliamento, calzature, accessori casa e molto altro. Quest'anno i saldi sono davvero un'occasione da non perdere e una ventata d'aria fresca. Ci trovi a Gualdo Tadino, località Ponte della Stazione.
Stai costruendo, ristrutturando, arredando la tua casa? Vieni a trovarci. Un team di professionisti sarà al tuo servizio. Progettazione, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, rubinetteria, infissi, porte Bertolotto. E poi tutto per l'arredo cucine e soggiorni, tavoli e sedie. La risposta giusta per ogni tuo desiderio è Big Mat Lapis. Via Eugubina 56, Fossato di Vico, Perugia. Telefono 075 868 0650. Info @lapis.store.
Devi ristrutturare la tua casa? Hai bisogno di intonaci? Di tinteggiature di interni ed esterni? Di rifiniture e pavimentazioni? Non preoccuparti, l'impresa adatta per tutte le tue esigenze è di Lala e Paluci. Offriamo prestazioni complete e competitive, assicurando un lavoro di ottima qualità nel rispetto delle tempistiche previste. È di Lala e Paluci, si trova in Vocabolo Colle 06025, Nocera Umbra. Contattaci al numero 328 1885 065. Esperienze e professionalità nel settore delle costruzioni.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web app gratuita.
Ogni radio è unica, ma RT è inimitabile, sempre vicina alle tue esigenze.
Di tutto un po'.
Allora, riprendiamo subito dopo la pausa. Gianluca, io volevo però che tu ti presentassi un pochino, nel senso che tipo di lavoro fai, non solo, non sei solo uno youtuber, no? Anche se sei uno youtuber molto seguito, nel senso che hai molti, molti ascoltatori, molte visualizzazioni, uno dei più seguiti, penso, in questo caso. Però volevo chiederti che cosa, per farti conoscere al pubblico, il nostro pubblico, che cosa che facevi, cosa fai, insomma, dove sei, a Roma, dove sei?
Io sono, sì, vivo nei dintorni di Roma, sul litorale laziale, sono giornalista pubblicista dal 2019 e in realtà però da un paio di anni non esercito a tempo pieno l'attività giornalistica. Io lavoro in realtà in un'azienda di sicurezza informatica, quindi faccio veramente tutt'altro. Poi il giornalismo rimane sempre l'amore della mia vita, quindi cerco di dedicargli più tempo possibile e lo faccio grazie al progetto Darkside, nato nel 2020 e che porto avanti con una serie di amici, di collaboratori, e questo mi consente, ecco, di continuare a esercitare la professione in totale libertà, ecco. Questa è la cosa più importante.
Certo, hai detto una parola bellissima, magica, libertà, perché di questi tempi ce n'è veramente poca, soprattutto nel mondo dell'informazione. Cosa ti ha spinto a intraprendere questo, c'è un mestiere, ma è la curiosità, oppure c'è magari in famiglia qualcuno che faceva questo lavoro?
No, la mia è proprio una passione che mi porto appresso da sempre, soprattutto passione per il mistero, appunto per la cronaca nera. Quindi io mi ricordo da bambino il mio programma preferito era Chi l'ha visto. quindi diciamo che quello è un imprinting proprio venuto fuori così, spontaneo.
Senti Gianluca, ci sono su internet, soprattutto su web, su YouTube, almeno due filoni principali, nel senso che c'è chi, a parte così, anche una signora simpatica, perché poi parla troppo a lungo, vabbè, però Bugalalla, che conosci anche tu, penso, no? Che è appassionata di questo caso. E poi c'è, non so come si chiama, però c'è una persona che sia un autore, credo, anche non so se televisivo, che si occupa di un filone particolare. Lui segue la pista satanica, ma è
Luigi Grimaldi.
Sì, esatto. Ma tu credi che sia plausibile una pista satanica?
Allora, intanto io vi devo dire una cosa, che Luigi Grimaldi è la persona che mi ha fatto appassionare al caso di Carlasco. È la prima persona che mi ha parlato.
Beh, è una persona seria, competente, quindi...
Era un giornalista ed è stato autore delle Iene, autore tra l'altro dei primissimi e più importanti servizi sul caso di Carlasco. Almeno fino al 2020. Quindi con Luigi Grimaldi io mi sono a lungo confrontato e posso, questo lo posso dire perché l'ho conosciuto molto bene, che il suo è un lavoro molto scrupoloso. Tuttavia io non sono d'accordo con lui quando dietro il diritto di Carlasco si vuole cercare un movente da sfondo satanico o sarebbe meglio dire esoterico. Quindi io ascolto con interesse i suoi video, l'ho anche ospitato per parlare delle sue teorie sul mio canale, sottolineando però che io sono di tutt'altro avviso. Poi che lì nei dintorni di Carlasco, della Lomellina in generale, vi siano stati dei movimenti riconducibili ad ambienti esoterici, questo non mi sento di escluderlo, anzi io stesso qualche traccia l'ho trovata, ma non ho mai trovato collegamenti con il caso di Carlasco, con il delitto di Chiarapoggi.
Ecco, senti, allora un altro filone che vedo ogni tanto saltare fuori su YouTuber è quello delle cosiddette gemelline K, no? Però appare un po' vago, anche per queste signore non sono indagate, tra l'altro è indagato soltanto Andrea Sempio, se non sbaglio, in concorso mi pare, no?
In concorso con Stasi o con altri.
Ecco, ma cosa possono entrarci queste due gemelle? Ma,
allora, come giustamente hai detto, loro non sono mai state indagate, non lo sono ancora.
Però ci sono delle contraddizioni, mi pare, nei loro verbali di...
Ci si muove, parlando di loro, ci si muove su un terreno molto scivoloso. E le gemelle, diciamo che sono entrate in questa storia a gamba tesa sin dalle primissime battute, per quel famoso fotomontaggio che li ritraeva insieme alla cugina e che loro hanno, insomma, messo di fronte alla villetta di Via Pascoli a favore di telecamere. Da quel momento in poi l'attenzione su di loro ha avuto degli alti e bassi. Stefania K sarà oggetto di una deposizione di un test, poi che risulterà inattendibile, verrà anche processato per calunnia nei suoi confronti, che è Marco Muschitta, che dirà di averla vista in bicicletta la mattina del delitto mentre pedalava su una bicicletta e trasportava un attrezzatoio da camino. E adesso si torna a parlare prepotentemente in particolare di Stefania in relazione a un presunto borsone gettato nel canale di Tromello. Ecco, però occorre fare una precisazione. Se ne dicono tante, di suggestioni ce ne sono tante, ma poi prove concrete, a meno che la procura non abbia qualcosa, ma io questo non lo so, prove concrete nessun giornalista, tantomeno io, è mai riuscito a portarle. Cose interessanti potrebbero emergere da una lettura attenta delle primissime sit. Ma qui, insomma, è un lavoro certosino che non tutti hanno il tempo e la voglia di fare.
Ecco, secondo la tua impressione, gli abitanti di Carlasco, i testimoni sono apparsi alcuni molti anni dopo, no? Sono venuti fuori. C'è un po' d'omertà nel paese su questa cosa, perché magari ci sono famiglie che hanno un certo potere all'interno della comunità e quindi qualcuno ha paura, nessuno vuole, insomma, entrare a gamba tesa in questa storia.
Allora, mi riesce un po' difficile rispondere, perché non vorrei ovviamente fare di tutta l'erba un fascio e risultare offensivo per gli abitanti di Carlasco. Io Carlasco ci sono stato, ma non è un posto che frequento, non sono inserito nel tessuto sociale, quindi non posso dire ci sia omertà. Quello che posso dire, aggrappandomi alla mia esperienza personale, anche dove vivo io c'è stato un brutto caso di cronaca nera, un omicidio, E io credo che sia proprio una cosa che si innesca istintivamente nell'animo umano e che poi si innesca di conseguenza anche nel tessuto sociale, nella comunità, ovvero un senso di protezione e di autoprotezione. Quando avviene un delitto, soprattutto se efferato, è come se si accendesse un faro, una luce accecante, e quella luce accecante va a frugare in ogni angolo, anche il più recondito, e quindi ciascuno di noi tende a chiudersi perché ha paura che quella luce possa illuminare i suoi lati oscuri, anche se non hanno nulla a che vedere con il delitto.
Ho capito. Ascolta, tu sei a conoscenza naturalmente del fatto che nella zona di Garlasco ci sono stati in proporzione molti più suicidi che in tutta il nord Italia. Questo non ti fa un po' pensare?
Ma allora, adesso per quanto riguarda le proporzioni, sinceramente non è uno studio che ho mai fatto. Di certo ci sono stati tanti suicidi, tanti ragazzi giovani che si sono tolti la vita, ma già a partire dal 1990.
Sì.
E questo può voler dire tutto e niente. È chiaro che anche qui ci sono in particolare alcuni di questi suicidi che sono diventati oggetto dell'interesse pubblico al riaprirsi di questa inchiesta. Io in realtà me ne sto occupando da diversi anni, perché la pista dei suicidi è una pista che anche io ho battuto. E ciò nonostante, devo essere onesto nel dire che trovare tracce di collegamento con l'omicidio di Chiara a me non è successo. Ho molto approfondito questi casi, ci sono sicuramente delle cose interessanti, ma che non hanno, per quanto mi riguarda, nulla a che vedere direttamente con l'omicidio. Questo non vuol dire che non sia così, vuol dire che io non ho trovato questi collegamenti.
Ecco, ma per esempio l'ultimo, non so se è l'ultimo, suicidio di Bertani, come si chiamava, non ricordo.
Sì.
Che è amico di esempio dell'indagato di quest'ultima ora. Questo come lo colloqui questo suicidio, visto che due erano amici intimi, almeno fino a...
Intanto Michele Bertani entra in questa storia perché parla di lui mentre viene intercettato Andrea Sempio nel febbraio del 2017, durante la prima indagine a suo carico. Sempio è da solo in macchina e fa un monologo. Sì. Parlando di questo Michele, da lì si arriva a Michele Bertani, che si toglie la vita nel settembre del 2016, prima che Sempio venga indagato nel dicembre. Quindi anche qui c'è chi ha fatto un collegamento, ma non c'è nessun collegamento, perché a settembre non era ancora iniziato nulla, né Sempio poteva sapere qualcosa, figuriamoci un suo amico. E di Michele Bertani si è parlato molto in relazione ai presunti messaggi in codice che lui avrebbe lasciato sul suo profilo Facebook. Sì. Che tuttora è accessibile, aperto. E ora, in particolare, Luigi Grimaldi e Rita Cavallaro, io faccio spesso confusione nell'attribuire il merito all'uno o all'altro, però sono stati i primi a parlarne, hanno decrittato una frase in particolare che nasconderebbe un messaggio riferito a Chiara Poggi, al fatto che appunto Michele potesse aver avuto un ruolo o sapere qualcosa riguardo quell'omicidio. Ecco, io però mi corre l'obbligo di dire che se la decrittazione di questo messaggio è stato possibile grazie, Rita Cavallaro si è rivolta a due rabbini, perché la frase sarebbe in ebraico e da lì appunto è stata estrapolata la traduzione, io ho provato a fare la stessa identica cosa, non con due rabbini ma con due persone insomma di lingua ebraica. E però queste persone a cui mi sono rivolto io mi hanno detto che quella frase non ha assolutamente senso.
Sì, no, quindi c'era anche la cosa del tatuaggio sul tempio, mi pare, che parlava che non bisogna rispondere alle telefonate.
No, ci sono dei tatuaggi, però sì. Anche lì non rispondere mai al telefono. Ecco, quello sì. Per esempio mi è stato spiegato da un amico di Michele con cui ho parlato, quello è un riferimento a un film. È un riferimento a un film, quindi se poi ci vogliamo vedere un significato diverso, ognuno è libero di dare la sua interpretazione.
Di tutto un po'.
Allora Gianluca, veniamo al succo di questa nuova ricerca della verità, no? ci sono vari avvocati che si scontrano fra di loro. Ultimamente un avvocato, credo di Sempio Lovati, credo abbia tirato fuori un orario della morte che già si conosceva, vigevano alle 11:30, quindi si conosceva già da un'ora prima, perché che già alle 11:30 si sapeva, la voce circolava già da un'ora prima o due ore prima, quindi sono tutte schermaglie tra avvocati, pensi oppure no?
Ma allora io questo l'ho detto in diverse occasioni, lo ripeto anche qui da voi, quando questa storia sarà finita in un modo o nell'altro sarà interessante andare a ripescare attraverso le agenzie di stampa esattamente il momento in cui l'avvocato Lovati se n'è uscito con una di queste dichiarazioni. Se le mettiamo in fila, abbiamo prima il santuario della Madonna della Bozzola, sì. Poi il giro di pedofilia, poi abbiamo Emanuela Orlandi, poi abbiamo il sicario e gli oscuri mandanti, poi abbiamo appunto l'orario della morte di cui si parlava, vigevano durante la fiera del formaggio, quello che è. Allora io ho come l'impressione che l'avvocato Lovati, che ritengo bravissimo, stia adottando una strategia molto precisa. Nel momento in cui le indagini si fanno pericolosamente vicine al suo assistito, quando le cose si stanno mettendo male per il suo assistito, l'avvocato Lovati getta una bomba fumogena e riesce perfettamente nel suo intento, perché poi, fateci caso, ci sono interi periodi in cui di Andrea Sempio della inchiesta non si parla, si parla del santuario, dello scandalo sessuale, si parla del sicario e ci si interroga. È inevitabile che sia così, perché lui è l'avvocato dell'indagato, quindi qualsiasi cosa dice tutti ti vanno dietro.
Ma tutto fumo, insomma, niente arrosto.
Assolutamente sì.
Senti Gianluca, ma veniamo al centro del problema. Adesso che qual è adesso l'ora in cui è stata uccisa Chiara Poggi? Perché all'inizio si pensava dalle 11 a mezzogiorno, credo, cose del genere, poi si è tornati indietro nel tempo perché Stasi in quel momento, in quel periodo, aveva un alibi, è andato indietro nel tempo, cosa che non coprirebbe del tutto l'alibi di Stasi. E ora però qualcuno ha parlato, mi pare, di ritornare alla prima la primo orario, insomma, quello che era tra le 11:30 e mezzogiorno e 30. Tu che cosa pensi?
Parlare dell'orario della morte veramente si entra in un ginepraio, è un balletto di orari che fa mettere le mani nei capelli. E come giustamente ricordavi, inizialmente si ipotizzava una forbice oraria tra le 10 del mattino e mezzogiorno e mezzo, e questa cosa è rimasta dal 2007 al 2009, per 2 anni. Stasi diceva di essere stato al computer e invece i RIS, analizzando il suo computer, non avevano trovato tracce di questo lavoro. E quindi fino al 2009 si parla di questo orario. Quando poi i periti del tribunale, Roberto Porta e Daniele Occhetti, trovano le tracce del lavoro sulla tesi, a quel punto crolla tutto l'impianto accusatorio e bisogna o posticipare o anticipare l'orario.
Quindi, tu ci vedi la malafede in questo caso?
Ci vedo il voler mettere una pezza e farlo in modo, diciamo, per tutelare il lavoro svolto fino a quel momento, e a discapito però della, non della verità giudiziaria, ma della verità, perché poi ricordiamo che l'orario della morte viene fissato tra le 9:12 e le 9:35, che è una cosa, quando mai avete sentito l'orario di una morte stabilito con tanta precisione e tanta certezza? E poi dobbiamo anche considerare una cosa importante, che in quei 23 minuti Stasi avrebbe non solo dovuto uccidere Chiara Poggi, avrebbe dovuto ripulire il bagno, ivi compreso il sifone, quindi smontarlo e rimontarlo, avrebbe dovuto poi uscire di casa, fare il tragitto in bicicletta fino a casa sua, nascondere l'arma del delitto, dopodiché probabilmente anche portare la bicicletta nel magazzino del padre, la bicicletta nera, e fare lo scambio dei pedali, a meno che non si voglia ipotizzare che quest'ultimo passaggio che vi ho detto lo ha fatto nei giorni successivi mentre le telecamere lo assediavano H24, quindi probabilmente ha usufruito del dono dell'invisibilità, del tunnel sotterraneo, e ha fatto questa roba.
Sì, ma lo scambio dei pedali è stato stabilito dai periti che non c'è stato, no? Che i pedali sono quelli originali.
Non c'è stato,
quindi...
però la perizia che stabilisce questo non è mai entrata nella narrazione, scusate, generale di questo caso, perché non fa share, perché è molto tecnica e perché smonta una delle più grandi bufale di questo caso, su cui si è retta appunto la narrazione soprattutto mediatica e colpevolista.
Ecco, ma cosa pensi adesso, venendo alle cose finali, di queste nuove indagini, nuove prove sono state trovate, le impronte, poi il tampone, eccetera, eccetera. Vanno nella direzione giusta?
Allora, io sono convinto che la direzione sia quella giusta. Io però sono molto cauto, soprattutto quando si parla di indagini scientifiche dopo 18 anni, e sono molto più fiducioso nei confronti delle indagini tradizionali, quindi intercettazioni, pedinamenti, studio delle carte, verifica degli alibi. Queste sono le cose secondo me importanti, non ultima, anzi forse la più importante, le analisi informatiche, perché io appunto, come vi ho detto, lavoro nel settore della sicurezza informatica e vi posso assicurare una cosa, che da internet non si cancella nulla.
Certo. Ricordo che stamattina abbiamo Gianluca Zanella, giornalista pubblicista, Darkside è il suo canale dove si vanno a scoprire tanti tanti misteri. Questo mistero di Carlasco è quello che sta appassionando di più in pratica tutta l'opinione pubblica. Le persone anche magari le più lontane ne parlano. Potrebbe essere un caso questo, Gianluca, il fatto che, visto che hanno riaperto delle indagini per altri casi irrisolti, si potrebbero riaprire dei casi, oppure rimane circoscritto, perché poi questi errori.
Io credo che la riapertura dei casi non sia e non debba diventare uno sport, quindi non so rispondere a questa domanda, e certo dovesse accadere non sarebbe un bel segnale nei confronti del nostro, diciamo, sistema giudiziario. Certo. Quindi io spero che questo sia un unicum.
Ascolta Gianluca, ultimamente quando è stato analizzato il tampone, no, orale, no, per Chiara, l'ex capo del RIS di quella volta si è giustificato in maniera, mi è sembrata ridicola, comunque forse io non sono un competente, dicendo che loro cercavano il liquido seminale, non l'hanno trovato, quindi hanno abbandonato ogni altra ricerca. Ma ti pare una cosa normale?
A me non pare normale il fatto che Luciano Garofano sia ancora invitato in televisione dopo aver preso il ruolo di consulente della difesa di
Certo.
Ritengo sia un conflitto di interessi deontologico, non so come definirlo.
Sì, sì, sì. Ma il RIS può agire così, scartare un tampone per...
Io non ho mai fatto indagini sul campo, però se mi chiedete se può farlo, sì, perché l'ha fatto. Quindi
sì, si può farlo.
Siamo in chiusura. Gianluca, che prospettive ci sono per te, per il tuo canale? Di che ti occuperai prossimamente?
Ma allora,
se ci vuoi
dare
dritte, sì.
Noi non facciamo soltanto Carlasco, ovviamente facciamo tante altre cose e nasciamo in realtà con altre cose. E continueremo a occuparci del caso. Proprio oggi farò un'ulteriore diretta su Carlasco, però abbiamo tante cose in cantiere, tante cose molto interessanti, magari meno mediatiche, ma che noi ci sentiamo di dover affrontare un po' perché ci va e un po' perché sono storie che meritano.
Sicuramente, bene.
Ecco, volevo un'ultima, posso? Tempo?
Un minuto.
Un'ultima domanda. Un giudizio generale su quello che è successo e quello che potrebbe accadere su questa vicenda, puoi darcelo, Gianluca?
Ma su quello che è accaduto precedentemente alla riapertura del caso o su quello che sta accadendo in questo momento?
Tutto. Sinteticamente,
mi viene da dire che comunque la si pensi è una grande storia che racconta molto del nostro paese in generale, di come funzionano le cose, le indagini, di come la giustizia può scivolare su un piano inclinato e i media le vanno. Ecco, questa è una storia che racconta molto del funzionamento dei media, questo sì.
Ma questo come sì. Pensi che andrà a finire?
qui non lo so. Io spero che questa volta si possa mettere un punto fermo in un modo o nell'altro.
Pensi che si arriverà alla verità vera?
Io sono fiducioso che l'ho già detto in un'altra occasione, che qualcuno crollerà.
Soprattutto per rispetto di questa ragazza che è stata uccisa barbaramente.
Assolutamente.
Per lei. Grazie Gianluca Zanella.
Grazie a voi.
Noi speriamo di ritrovarci nuovamente per altri casi. No.
Se passi da queste parti, sa dove siamo, ti invitiamo naturalmente, ti ospitiamo e ti invitiamo di nuovo alla radio qui in studio, però se passi da queste parti.
Grazie
Gianluca, è stato molto gentile, molto carino, molto cortese. Ricordiamo il sito di Gianluca su YouTube, Dark Side, seguitelo, che è molto 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 interessante. Ciao Luca, buona giornata e buon lavoro.
Ricordo la settimana prossima ritorneremo a parlare con il sindaco. Grazie a tutti e buona